eccomi qua, leggo, faccio cose, vedo gente, Bussoletti in diretta dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3, benvenuti nella nostra giungla se siete appena arrivati, però devo ringraziare soprattutto i fedelissimi, le pantere che tutti i giorni entrano alle 17.30 nella giungla ed escono alle 20 dal lunedì al venerdì. Ho detto dall'altra parte fedelissimo Lorenzo Talani che porta fortuna, è l'uomo delle chiamate, siamo stati chiamati prima allo 0661522390 perché un nostro ascoltatore, sentendo l'intervista a Umberto Mondini, scrittore, aveva voglia di condividere il suo pensiero sulla scrittura e tra l'altro dirci che scriveva anche lui, felicissimo di leggere le sue cose e se ci piacciono anche di invitarlo. Siete liberi anche voi di farvi vivi, di palesarvi, potete farlo anche in una maniera un po' più timida rispetto a chiamare in diretta, che mi rendo conto che può essere anche una cosa che spaventa. Al 334 9229 505, scrivete su WhatsApp o un messaggio o un audio vocale botta di vita e intervenite nella giungla. E invece è venuta nella sua presenza artistica, in tutta la sua voce, Chiara Vidonis, benvenuta nella giungla.
Ciao, ciao a tutti.
Tutto bene?
Tutto bene.
Mi piace sempre fare questa domanda che è molto imbarazzante all'inizio di un'intervista. Dico, che perché me lo sta chiedendo? Chissà cosa ha capito. Niente, sono un cretino, non ti preoccupare, Chiara. Tu hai molta fame, perché l'hai dichiarata apertamente nel titolo del tuo album.
Sì, 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 assolutamente. La fame è il titolo del disco, è un concetto che mi piaceva molto, ce l'avevo in testa da qualche anno, da quando poi ho scritto La mia fame, che è uno dei 8 brani che compongono il disco, ed è quello che ci porta un po' sempre avanti, no? Perché la fame può essere quella del fisico, ma può anche essere quella del cuore, della mente. C'è una fame bella, quella che ci spinge verso un'evoluzione, c'è anche la fame più brutta, quella che diventa ingurgitare delle cose, dei concetti, dei sentimenti, anche a volte senza realmente nutrirsene.
Ah, senza masticare, diciamo, mi piace questa metafora,
anche.
Questa idea di ingoiare cose che forse sarebbe meglio un attimo conoscere prima. Certo è chiara che la fame da un punto di vista artistico è essenziale, lo dimostrano tantissime carriere che sono partite fortissime e poi si sono perse, non per mancanza di ispirazione, ma proprio perché è mancata la fame. Tu non hai paura che ti accada?
Certo che ho paura che mi accada, è assolutamente una paura sempre al, insomma, che mi insegue, ed è uno anche dei motivi per cui il disco si intitola così. È un po' un cercare anche di ricordarmi che la fame è fondamentale, cioè bisogna anche coltivarsela, no? Non bisogna soltanto lasciare che sia la fame istintiva, come dicevo prima, quella più naturale, ovvia, che ci guida, ma dobbiamo essere sempre attenti ad aver sempre fame di quello che ci può nutrire, che ci può far evolvere e che ci dà la possibilità di portare avanti anche un progetto musicale, perché no? Perché
certo.
Ci possono essere mille motivi, no? Per cui uno inizia magari in un certo modo e poi non arriva dove vorrebbe, perché magari non gli interessa più o perché semplicemente la vita lo porta da altre parti. Veramente ci possono essere mille motivi, però potrebbe anche esserci la mancanza di fame, sì.
Tu sei di Trieste, una città bellissima, devo dire che un po' in modo ignorante, da romano la conoscevo poco, chiaramente non di nome, che è una città famosissima, ma insomma il romano medio non ha nell'immaginario questa città. Mi è capitato di andarci appunto per suonare ed è una città incantevole. Che cosa manca a Trieste per essere anche comunicata nella sua bellezza?
Guarda, negli ultimi anni Trieste ha avuto un boom, diciamo, turistico, no? Perché, come dici tu, una città bella, affascinante, ricca di storia, nella quale è stato anche investito a livello proprio di bellezza della città. Però effettivamente manca un po' un substrato culturale che sia un vino che abbia un po' il fermento anche della giovinezza, no? Mancano dei punti di incontro, sono sempre un po' mancati a Trieste. Noi siamo un po' nostalgici, magari di un'epoca imperiale che ci rende un po' antichi, okay. No?
Ma questo è il fascino, l'ho trovata. Mi sembra di stare dentro un fumetto di Corto Maltese, però sì, mi rendo conto che però anche il presente è importante. Chiara, tu ti sei aggiudicato una serie di premi importanti ed è secondo me un passaggio essenziale per un artista per due ragioni. Il primo, che si confronta con gli altri, perché tutti noi quando iniziamo ci sentiamo bravi e belli, siamo convinti di fare il tour mondiale in due ore e poi ovviamente la vita, come hai già detto tu, ti porta davanti alla realtà, ma soprattutto perché poi i premi aiutano da un punto di vista di visibilità. In particolare ti sei aggiudicata il premio Bianca da Ponte, che è un premio importantissimo per le cantautrici. Spesso c'è l'amico Mauro Ermanno Giovanardi in giuria, quindi veramente un grande grande traguardo. Complimenti e ricordami le emozioni che hai provato quella sera.
Grazie, guarda, ne parlo volentieri, perché ricordare il premio Bianca da Ponte è sempre un piacere per me. Sicuramente, come dici tu, i premi sono un'occasione di visibilità, ma più che altro devono, secondo me, sempre essere un momento di incontro tra artisti, perché non può essere una competizione, non possono essere un momento in cui ti isoli dagli altri perché devi concentrarti su una performance, perché devi raggiungere un obiettivo. Quello non, veramente non serve a nulla. In Bianca da Ponte è tutt'altro, è proprio un luogo in cui viene coccolata, anzi, perché ricordiamo che è un festival, è un premio dedicato solo alle cantautrici.
Sì, cioè non è poco in Italia.
Sì, è un luogo protetto in cui ti puoi confrontare, in cui sei sempre assieme, no? Mangi assieme, perché Gaetano da Ponte, che è l'ideatore, insomma, del premio, ci tiene moltissimo, che è appunto tra le 10 finaliste che poi vanno ad Aversa ad esibirsi live, si crei questa rete di contatti. Io ho amicizie che sono nate sul palco del da Ponte, dietro alle quinte, diciamo, che sono rimaste negli anni.
E che bello.
Per me, diciamo, sì, quando ho partecipato nel 2012 non c'era tutta questa grande, come dire, attitudine al fraternizzare tra gli artisti
tra
che partecipavano allo stesso concorso. Sì, una cosa che io ho trovato sempre assurda, ma purtroppo era così. Invece lì ho detto, ma è possibile? È possibile, perché c'era il contesto anche giusto. A volte bisogna trovarsi anche in un contesto protetto, non so come dirlo, però che ti dia effettivamente la possibilità di metterti in un certo stato d'animo.
Sono d'accordo.
E anche la Ponte lo fa.
Sono d'accordo. L'anno prossimo mi depilo e partecipo anch'io. L'album La Fame l'album La Fame vede una produzione di tutto rispetto, raccontala agli ascoltatori.
Sì, il produttore del mio disco è Karin Kukuru, che è tra le altre cose il batterista degli Zen Circus. Quando ci siamo conosciuti abbiamo subito cercato, insomma, di definire quale doveva essere la natura del nostro rapporto lavorativo, in modo che fossero, insomma, rispettate le esigenze di entrambi. E io gli ho chiesto subito di essere proprio presa per mano anche dal punto di vista della scrittura, non soltanto della produzione, perché per me, per quanto mi riguarda, la produzione inizia quando i pezzi iniziano a nascere.
Esatto.
E deve finire quando poi il disco esce, insomma, viene pubblicato. È importantissimo che ci sia questo tipo di sintonia tra artista e produttore, e lui, insomma, mi ha effettivamente dato un sacco di strumenti, di spunti, di stimoli per allontanarmi un po' da quella che era la mia zona di conforto, no? Cioè la scrittura con la chitarra in mano, la classica cantautrice che sono sempre stata, che però, diciamo, a volte diventa un po' autoreferenziale. No? E è stato un piacere quindi allontanarmi da questa mia comfort zone, cercare di usare la chitarra anche come uno strumento percussivo, di dare più spazio alla melodia della voce, invece che cercare per forza subito una musica che potesse star bene su delle parole. Ho favorito in questo caso, ecco, la melodia, ed è stato proprio bello, ecco, devo dire, lavorare così. E poi ci siamo trovati in studio, abbiamo registrato al 360 gradi Music Factory di Livorno, di Andrea Pacchetti, è uno studio splendido.
Sì.
Andrea è riuscito a mettermi a mio agio veramente in studio, dove io in genere non sto molto a mio agio, e lì poi sono nate le idee di produzione, no? È stato un bel lavoro, nonostante ci sia stata la pandemia di tutto, perché purtroppo questo non ha aiutato ad alleggerire tutto, ma questo purtroppo è la situazione che tutti hanno vissuto, non ti sto dicendo niente di nuovo.
Nessuno aveva la sfera di cristallo e non potevamo prevederlo. Proprio in un super gettone velocissimo, come ti presenteresti agli ascoltatori? Se quelle cose tipo ciao, sono Luca, sono dello Scorpione, una roba così, come ti presenteresti?
Che bello, quelle cose che proprio uno si dice velocemente, io ci metto almeno 16 ore per fare questa cosa. Ma guarda, io direi più che altro descriverei la mia musica, ecco. Sono sinceramente e sono sicuramente il tipo di musicista più sincero che si possa trovare, slegato da contrattoni, slegato da cose che devo fare per forza, da scadenze da rispettare. Quindi questo è un pro ed è un contro, perché poi ci si ritrova a fare il primo disco nel 2015, il secondo nel 2022, in cui, 7 anni in cui c'era la gente che mi diceva: ma scusa, ma quando fai queste cose?
No, vabbè.
Quando lo fai? Però ecco, a me piace davvero questa mia libertà di poter riprendere la calma, di decidere quali sono i pezzi giusti, quali sono i momenti giusti anche, no?
Sono d'accordo. Allora, è il momento di salutarci, però visto che ti sei presa tutta la calma del mondo, adesso ce lo godiamo. Ascoltiamo insieme su Radio Cusano Campus a Baghera, nella nostra giungla, La mia fame. A presto, Chiara.
Grazie, ciao.